io ho deciso assolutamente, dato quello che mi è successo, di fare un passaggio verso lo Dzogchen. Ci mettiamo sempre nell'ambito del buddismo, massimamente del buddismo tibetano, però ho visto che, insomma, senza dubbio applicata ad alto livello, tantrico o altro, certe tecniche possono funzionare. Ma se ti capita un'emergenza tipo un acufene o una cosa che non ti può far silenzio nella mente, certo le cose sono molto complicate. Allora mi sto avvicinando, e voglio fare avvicinare me stesso, verso lo Dzogchen. E siccome io ho conosciuto in passato a casa di Sergio Moragna il professor Chökan Nankai Norbu, che era professore di mongolo e di tibetano all'Università orientale di Napoli, ma era un grande maestro di Dzogchen, mi sono fatto mandare un'email da Sergio Moraglia che si scusa per le imprecisioni, ma ho trovato la lettera molto interessante. Claudio leggerà questa lettera e io ve la spiegherò. Dzogchen, perché in tibetano sopa vuol dire la perfezione. Dzogchen, zo è la cosa di zoppa, capito? Come lama zoppa per dire, capito? E vuol dire la grande perfezione. Una grande perfezione, perché appunto consente di usare una tecnica non solo meditativa, ma una tecnica della contemplazione, la quale fa sì appunto di arrivare a un livello mentale molto elevato, molto elevato. Poi molti mi accusano di aver optato verso lo Dzogchen perché lo Dzogchen ha maestri che credono a torto o a ragione che noi siamo pellegrini in questo mondo, e che comunque attraverserà di noi solo il nostro corpo in questo mondo, che l'energia che esprimiamo passerà in altri universi, universi paralleli, in cui esistono sette sistemi solari in cui viene praticato il Dharma, questa è un'affermazione di Nankai Norbu, e poi alla fine i grandi maestri, comunque i fedeli che seguono questa cosa, vanno a finire in un pianeta vicino a una stella, un sistema solare che si chiama Odaia, e che è lì una specie di paradiso, questo è naturalmente detto così, poi per capire, lasciate come trova. E la cosa più importante, dopo lo vedrete nel futuro, l'elemento qualificante del canto del Vajra, che Vajra voi sapete che vuol dire fulmine come si chiama? In tibetano antico, no? Scusatemi, in sanscrito, c'è cioè Dorje in tibetano antico, ma sono tutti i nomi, come ad esempio il grande condottiero cartaginese si chiama Barca, no? La parola Barca vuol dire fulmine. Perciò voi potete capire, poi hanno usato questo termine gli stessi tedeschi, di cui io ho una parte, diciamo, parlavano di Blitzkrieg, cioè la guerra lampo, no? Ma, voglio dire, naturalmente Barcellona, ad esempio, è una città che deriva dal nome di Barca, e questo Annibale, senza crederlo, passa anche in tante forme di sarto, no? Che noi a Cagliari a Rizzale ci sono state persone chiamate Anni, nel senso parlare di un cognome Anni, vuol dire semplicemente dono, da cui la parola Anna, che vuol dire dono, Giovanni, dono di Yahweh, no? Come Annibale vuol dire dono del dio Baal, capito? Ecco, un'invenzione di noi esseri umani. Essere figli sempre di qualche dio potente o di qualche dio della guerra. Comunque, insomma, qui mi dà una piccola assunto della docenza, adesso lui legge e mi spiega la cosa. Dice.
Allora, Dzogchen, l'aspetto della base che definiamo essenza è la sua fondamentale vacuità.
Allora, naturalmente voi sapete che è una cosa molto complessa. Nel buddismo tibetano è basato su tre pilastri fondamentali, no? Che sono la base che si chiama Ji, la via che si chiama Lam, da cui Lam Rim per esempio, e poi il frutto che si ottiene dopo aver applicato questa cosa che si chiama scritto trepu, ma si dovrebbe leggere come in siciliano, trepu, così in tibetano antico si dovrebbe leggere. E questa è nell'Ottocento la base, cioè lo G, era pensato dalla mente pura, e qui purtroppo toccherebbe parlare 25 miliardi di anni, cioè perché secondo noi, nell'Ottocento, diciamo così, la mente e il cervello sono la stessa cosa. Secondo la dottrina tibetica e la dottrina buddista in genere, la mente invece è qualcosa che non è di questo mondo, che viene in questo mondo, viene appiccicata a un certo tipo di corpo, di cervello e così prosegue così quando muore per poi trasligare in un altro corpo. Questa è la dottrina che già, di cui abbiamo parlato già a scuola pitagorica, eccetera, con le psicosi, eccetera. Però lasciamo stare così. Questa cosa comunque corrisponde a un principio fondamentale, secondo le leggi fisiche, che bisogna sempre rispettare, che è la legge di Antoine de Lavoisier, in cui niente in questo mondo, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Allora bisogna che dimostri chiaramente la natura per non attribuire questa qualità alla mente, in cui la mente non si crea, non si distrugge e ovviamente si trasforma. Questa, la base di questa logica, secondo la dottrina dell'Ottocento, è la mente. Ma attenzione, quale mente? La mente, diciamo che è la mente pura, cioè quella mente originaria, che corrisponde alla natura mentale, in fin dei conti. E questa mente corrisponde a quattro cose, secondo quello che mi dice il professor Giuseppe Tucci, che era il più grande tibetologo esistente, corrisponde a quattro cose, che sono la luce, il tutto, naturalmente tutto quello che esiste, la mente e il vuoto. E questa corrispondenza assoluta tra la mente e l'emptiness, cioè il vuoto, è fondamentale, perché il vuoto non è nulla. Il vuoto è lo spazio virtuale, chiamiamolo così, da cui tutto può nascere. Praticamente voi sapete che questo mondo è un mondo illusorio, tutto si forma attraverso la unione, la disunione di molecole che abbiamo in questo mondo. Sono essenzialmente di due tipi, il quark down e il quark up. E queste unioni si formano la realtà come noi la vediamo. Ecco, queste molecole nascono da questo vuoto primordiale, da cui può essere nato questo universo, può essere nato tutto. Perciò il vuoto non è nulla che si sciugna in antico sanscrito, anche se sciugnata è il vuoto. Però si assimila allo zero come potenzialità. Perché tu hai un valore 0,1 vale una cosa, 10 vale un'altra cosa, 100 vale una cosa e 1000 vale un'altra cosa ancora. Perciò diciamo, l'importante è capire che devi partire da un concetto di mente, ma una mente pura, che in sanscrito vuol dire ordinaria, come era prima che esistesse questo mondo, esistesse questo sistema solare, esistesse questo universo. Cioè la mente primordiale, cioè la mente in cui tutto è possibile. Questo loro dicono che la mente è uguale al nostro universo. Infatti tant'è vero che ad esempio io adesso in questo momento sono seduto nella stessa fila della chiesa di St. Patrick a New York, ovviamente non sono seduto affatto lì, ma io sono esattamente lì con la mia mente, a velocità tachionica si dice, più veloce della luce, se è possibile, non è possibile naturalmente. E naturalmente la differenza tra l'universo però è essenziale, perché la mente pensa. E allora purtroppo pensando, non sempre pensa a cose che ci fanno star bene, pensa a cose che ci fanno star male. Questo non l'abbiamo detto noi, ma l'hanno detto anche tantissimi filosofi, specialmente la scuola di Anassagora, di Anassimalo, Assimene e compagnia bella. E lo stesso Epiteto diceva che non è la realtà che ci fa soffrire, ma l'idea che abbiamo della realtà.
Parlando in termini concreti, ciò significa che se per esempio si guarda nella propria mente, si può vedere che qualunque pensiero sorga è vuoto nei tre tempi, passato, presente e futuro. Vale a dire, se si cerca un luogo da cui viene il pensiero, non si trova niente. se si cerca un posto dove sta il pensiero, non si trova niente, se si cerca un luogo dove va il pensiero, non si trova niente, ecco, solo vuoto.
Sì. Questo naturalmente è detto secondo la dottrina tibetica, secondo la dottrina dello Dzogchen. Naturalmente noi sappiamo che nel cervello il pensiero nasce in una certa area dell'encefalo, naturalmente, e quest'area produce il pensiero, però fondamentalmente sappiamo questo in base a una semplice connotazione di questo, come sappiamo, non so, che il numero 3 nasce così, massimamente nella cesura parietale interna dove nascono i numeri, ecco, ma in quel modo. E non è certo un modo di pensare della dottrina tibetica. Il problema è che quello che conta è che, come aveva insegnato il maestro, che il pensiero è pericolosissimo perché è cangiante. Il pensiero si trasforma in emozione, emozione in sensazione, sensazione in percezione, la percezione in ricordo, ricordo di nuovo in pensiero e così via. Perciò preferisco usare la parola pensato per cercare di capire che tutto quello che ho pensato non va bene. Va bene per chiedere il conto del pesce, va bene per andare al ristorante, però non va bene per tenerlo nella mente. Se poi si va a cercare da dove nasce questo pensato, non si vede che non nasce da nessuna parte, che è una cosa che turba completamente la mente ed è semplicemente espressione di quello che noi in quel momento vogliamo dire. Per giunta abbiamo un difetto terribile, perché noi pensiamo senza cogliere il pensiero radice. Per fare un esempio banalissimo, vado con una mia amica al Poetto, per esempio, e questa persona che ha la mia età, cioè che è vecchia, si mette improvvisamente a piangere e dico: vabbè, hai ragione, perché come l'hanno ridotto fai bene a piangere. E dice: non fare lo stupido, sto piangendo perché all'età di 16 anni, qui, in questo punto esatto, un ragazzo con occhi freddi e tanta mala grazia mi ha lasciato. No? Questa cosa, diciamo, me l'ha detta e ha colto il pensiero radice che la fa soffrire. Ma la maggior parte delle persone soffre, perché ha il riverbero dell'emozione nell'emisfero di destra, senza verbalizzare il perché di questa cosa. Sta quello il pensiero radice che è lì, soffre perché il ragazzo l'ha lasciato. Capito? E come si dice? E questo avviene nella nostra mente, purtroppo, avviene hic et nunc, cioè qui ed ora, capito? Cioè, non si ha senso emotivo del tempo. Di conseguenza, una sensazione che hai di tristezza ce l'hai, anche se magari la compagnia di banco mi aveva detto che non mi voleva sposare, ma già ti vuoi l'età di 8 anni. Io in cambio le avevo tirato le trecce, cioè, voglio dire, una cosa assurda. Però quell'emozione dell'abbandono, del rifiuto da parte di questa persona può riverberare tantissimo, specialmente se un risentito mentale dal fatto che so che mia madre mi aveva abbandonato quando avevo 3 mesi. Perciò il discorso che fa il Dzogchen è molto bello, a condizione di vivere in un bel monastero buddista. Ma se vivi in questo mondo, purtroppo devi far conto di tante cose.
Non che vi sia un certo vuoto che cerca un luogo dove va il pensiero. Non si trova niente, solo vuoto. Non che vi sia un certo vuoto che potrebbe essere considerato una cosa o un posto in se stesso, ma piuttosto tutti i fenomeni, sia gli eventi mentali, sia gli oggetti reali, evidentemente esterni, per quanto solidi possano sembrare, sono in realtà vuoti nella loro essenza, impermanenti, esistenti solo temporaneamente, e tutte le cose sono in maniera evidente costituite di altre cose, a loro volta fatte di altre cose all'infinito.
Questo è verissimo, per dire, noi soffriamo perché ignoriamo la vera natura dei fenomeni e naturalmente soffriamo perché abbiamo un attaccamento patologico verso le persone e le loro cose, ma in sé le cose non esistono. Ad esempio, se non sbaglio, questa è Cinzia, questa. Sì. Ecco. Cinzia non è vero che sia lì, perché Cinzia è in appena 2 millimetri quadri o qualcosa di più della mia corteccia occipitale. Questa è una dimostrazione semplicissima, basta che mi taglino le mie connessioni verso la corteccia cerebrale occipitale e Cinzia sparirebbe. Quello che noi non capiamo è che Cinzia non è veramente lì, ma è semplicemente un'immagine elettrica del mio cervello. Col fatto disgraziato che, eccetto la sensazione olfattiva, quella che poi abbiamo durante le cose, l'altro passa tutto attraverso il talamo, una zona particolare del cervello, per cui viene caricata tutte le emozioni. Cinzia mi ha combinato un bel guaio l'altra sera e allora dico Cinzia, ma per carità, ho una rabbia terribile. Non so, Cinzia è la ragazza che più amo, e allora, ah, che cosa, che meraviglia, che qua, che là, che su, che giù. Eppure Cinzia resta sempre quello che è, cioè un aggregato di una serie di fattori che nella sua essenza nessuno può conoscere, perché nemmeno lei si conosce bene. E di conseguenza è meglio se la posso conoscere io. So quello che provo verso di lei, ma non quello che è veramente. E allora ho, purtroppo, non capendo che lei è solamente un segnale elettrico del mio cervello, le do un'attribuzione emotiva e in base a questo soffro o sono triste. Per cui devo pensare a Cinzia come, tra virgolette, un oggetto vuoto, come lo è, perché ad esempio se Cinzia non mangiasse stasera i prossimi giorni sarebbe morta, perciò diciamo è interdipendente, si dice in tibetano tendrel, vale a dire come in un tempio che è poggiato su una colonna, no? E si regge solo se ha quella colonna. E se no cadrebbe. Così è vuota di essenza propria, ma è piena solo di essenza attributiva. Ed è quello che fa l'altro Chen. Vuole far capire che tutti i fenomeni, tutte le cose, gli oggetti che noi crediamo reali, sono essenzialmente vuoti e vivono solamente di... hanno una funzione attributiva. È per quello che si soffre. Perché io attribuisco a Cinzia il fatto, non so, che l'amo tantissimo, supponiamo, è una mia sensazione emotiva, Cinzia resta sempre quello che è, non ne importa assolutamente niente, non si può comunque dare questo sentimento artificialmente verso di me, naturalmente io dico l'amo e dice, ma io non ne provo assolutamente niente. E io ne soffro, ma è tutta una mia scelta, una mia idea, capito? Una mia idea legata purtroppo a come è stata la mia bambina, come ho vissuto nella mia famiglia d'origine, e soffro per quello, per il risentito mentale che ho avuto un attaccamento con mia madre. Ci sono dei poveri disgraziati, non lo so, più ancora poveri sono quelli che hanno ucciso e che passano tutta la vita in galera perché non reggono la sensazione che quella ragazza o quel ragazzo li stia lasciando. Dico, o com'è o morta? Dico, come è possibile? Dico, ce ne sono 3 miliardi e mezzo di donne, come minimo, diciamo, ne potete trovare quanto ne voi, ma che? Niente. Proprio quello, perché mia madre mi ha lasciato e non potevo fare nulla, se no mi riempiva di botte quando è nato mio fratello. Ma lei non se deve andare, lei deve stare con me. Peggio che essere legato a una catena invisibile, ma sempre con me. E se mi lascia la uccido. È una cosa terribile, terribile, e questi non si rendono conto. Io ho letto una volta un articolo del dottore Ettore Mo, che mi dispiace, o è morto, oppure comunque non scrive più sul Corriere della Sera, che parlava delle madri che uccidevano i propri bambini, no? Ci sono delle spiegazioni molto valide che non darò in questa sede, perché no. Però scriveva alla fine, dice, le mettono in questo carcere, Castiglione delle Stiviere, è un carcere solo per questo tipo di donne. L'unica che non è stata messa in quel carcere, chissà perché, lo trovo anche profondamente ingiusto, è stata questa che ha ucciso il proprio bambino a Cogne. E comunque quella non ha avuto questo destino, chissà il magistrato non ha deciso di che andasse a Castiglione delle Stiviere. Comunque diceva che il giorno che capiscono che cosa hanno fatto, il loro dolore è senza fine. Ecco, così, quando capisci come è fatto questo mondo, che è tutto impermanente, tutto interdipendente, niente è reale, e hai ucciso, stuprato, ammazzato, hai rubato, fatto questo, per nulla, non resta nulla. Adesso letteralmente resta solo polvere, un tempo potevi dire ti vedevano sotto la terra, i vermi ti mangiavano piano piano, adesso invece proprio ti puoi fare bruciare, di conseguenza fare la, come si chiama?
Cremazione.
La cremazione, perciò proprio resta solo polvere, diciamo. Siamo sempre polvere di stelle, ma pensate che con quello che abbiamo valiamo circa 1 euro. La nostra polvere, quando viene venduta, vale solo 1 euro.
Tutto ciò che è visibilmente esistente è visibilmente vuoto, dalle cose più grandi a quelle più piccole. E per fare un esempio possiamo dire che questo vuoto è simile alle qualità di uno specchio, la purezza e la chiarezza.
Sì, cioè praticamente bisogna aver capito questo ragionamento. Quando il professor Lancainorgo andava all'Università di Napoli con uno specchio, anzi me lo sto facendo fare, così questo si è inventato la vita, vado anch'io con questo specchio. E gli altri professori si irritavano di questa cosa e non capivano niente della provocazione che aveva. Lui voleva dire che la nostra mente è come uno specchio. Cioè praticamente cosa fa lo specchio? Tu metti un sacco di immondizia, ti fa vedere il sacco di immondizia, fai vedere un cesso di perle, ti fa vedere un cesso di perle, una bella ragazza ti fa vedere una bella ragazza, una persona che ti vuole uccidere ti fa vedere una persona che vuole uccidere. Lo specchio non è altro che il riflesso di questa realtà apparente e tu devi essere come uno specchio puro che deve riflettere questa realtà. Riflettere nel senso proprio di guardare questa realtà senza parteciparvi, senza parteciparvi. La nostra mente è troppo vicina al nostro corpo per essere vista e di conseguenza noi abbiamo bisogno sempre, costantemente, di uno specchio per vedere la mente. Il nostro specchio non può essere lo specchio dove ci facciamo la barba o ci guardiamo i capelli, eccetera, perché ovviamente la mente non è visibile, ma la parte visibile con cui la nostra mente può essere vista è il corpo, perciò dobbiamo prendere contatto con il nostro corpo. I nostri maestri preferiscono prendere contatto con una parte abbastanza semplice, che è quella del tocco dell'aria che entra dal naso, e di in quel momento visualizzare piano piano la mente, certo prima diventa a livello grossolano, e poi che piano piano si raffina sino ad avere una mente pura e una mente purissima. Chiaramente le cose sono molto complicate perché io posso vedere una persona, così mettiamo lei, mettiamo che non la conosca, posso descrivere all'incirca come è fatta. Questo vuol dire avere una cognizione molto generale, ma se fossi più bravo, posso già capire da come accavallano le gambe, da come mette le braccia, eccetera, la postura che tiene, perché il movimento è legato ai cambi della base. Altra invenzione dei medici occidentali, perché la base del cervello che descrivo non è la base, anche la base non sono affatto nella base. Nella base del nostro cervello sono solamente due organi, che sono il cervelletto e il tronco encefalico. Questi sono ben sue, e sono molto importanti. Comunque questi cambi della base sono quelli che poi danno il senso delle cose, come fa, e dimostrano che cosa vuol dire la posizione difensiva, la posizione di stare così, insomma, sono tante cose. Posso capire com'è l'umore, che ha un suo significato, umore di una persona, il fatto che siamo stati educati alla medicina greca, dove quello che valeva era l'umore. L'umore naturalmente era una cosa assurda, era Ippocrate di Cos che parlava di umore, c'è cioè una specie di sostanza che circolava nel sangue. E allora se l'umore era nero, allora questo era melanconico, no? Da cui melanin che vuol dire umore nero, da cui l'altra bile, come traduceva nel Medioevo, questo umore nero, e poi c'era l'umore di umore giallo, no? Tipo il flegma, la persona flegmatica, ma tutte cose. Ippocrate non sapeva dove aveva nemmeno. È stato un grande personaggio. Io posseggo una bella foglia dell'albero sotto cui dava l'insegnamento, così ho come una bella foglia della ficus religiosa sotto cui Buddha dava l'insegnamento, in qualche posto di Grecia, nascosta alla pista. Comunque, aveva tante belle idee, ma insomma, tutte queste invenzioni. Umore nero, immaginatevi voi se l'umore può essere nero e confondere con la melancolia, la la bile nera, no? Merainos, cioè vuol dire nero, no? La colè, la bile, colicisti, ve lo ricordate, no? Non è vero per nulla. Però vedete, parliamo di umore, sono tutti retaggi che restano. Una volta mi ricordo a un congresso, non più mi ricordo se fosse a Francoforte o a Berlino, io avevo parlato di Young, che più lentamente sale verso l'alto e che dà appunto trombosi cerebrali, emorragie cerebrali, infarti e compagnia bella, quello si è alzato e diceva: qua parliamo di magia. Allora io non ci ho visto più, perché lui parlava, lui lo diceva in tedesco, pensavo che fossero tutti ignoranti. A quel punto mi sono alzato come una bestia e gli ho detto: ma scusa, tu che sei tanto colto, tanto intelligente di queste cose, ma lo sai che lo vedi per una schizofrenia? E quello mi ha guardato, schizofrenia, è uno che... No. Gli ho detto: beh, peccato che anche tu sei un termine assurdo, perché vuol dire colui che ha il diaframma diviso. Avete sentito mai parlare del nervo frenico voi? Schizofrenia, no? Quel frenia, anche se il diaframma si dice devo diversi in greco, frenia, diciamo, è cosa, una schizofrenia, però a dividere. La realtà è che Platone credeva che in questa zona che i giapponesi e anche i cinesi chiamavano l'ara, fosse la sede dell'anima. E allora colui che ha l'anima divisa, capito? Qui schizofrenia, immaginatevi voi. Abbiamo conservato questo termine, ma non ha il suo significato. Quello che fondamentalmente conta è che comunque bisogna arrivare ad avere una mente pura, cioè una mente come sapete che c'erano gli etruschi, no? Che avevano delle tavolette di cera con cui i bambini prendevano, scrivevano per scrivere i numeri, le lettere, eccetera. Dopodiché, una volta fatto questo, prendevano una specie di righello e lo passavano sopra, da cui si parlava di tabula rasa. Capito? La nostra invece, che nasce come tabula rasa, ovviamente originaria, non è più tabula rasa dal fatto che la pipì si fa lì, i capelli devono essere messi fatti così, gli occhi devono essere aperti a quell'ora, devi dormire in quella posizione, devi aprire la finestra del bagno quando vai in bagno, insomma tutte cose, tutte banalità legate naturalmente però a profonde costrizioni da un punto di vista fisico e psicologico, e questo si ritorce contro una mente che ovviamente è condizionata fortemente, perché certamente io sono condizionato fortemente dall'educazione che ho ricevuto, voi pensate che io, che ho fatto tantissimi studi e che ho studiato tantissimo tempo nella mia vita, tuttavia mi rendo conto che certi risentiti sono rimasti. Ad esempio, non so, mio padre, per dire, riteneva che le persone fossero così, quelle che erano di conseguenza. C'era chi era buono, chi era cattivo, chi era bello, chi era brutto, chi era alto, chi era basso, e comunque il suo principio in buona sostanza era male non fare, paura non avere. Anche io mi sono molto adattato a questo principio. E successivamente invece mia madre, che evidentemente aveva avuto esperienze diverse, diceva sempre: sta attento qua, sta attento su, sta attento giù, e come mai ti puoi fidare, non ti fidare di nessuno. Perciò educazioni profondamente contrastanti. E io per tutta la mia vita ho sempre visitato i pazienti e le pazienti da solo, fino a quando circa un anno fa un mio collega è venuto a trovarmi e mi ha detto: ma cosa fai Enrico, tu sei pazzo completamente, anche se sei vecchio ormai, dice, non è che si può fidare di visitare le persone da solo, sai cosa sono le cose che accadono? Secondo me il problema che ho avuto dipende da cosa ho fatto, capito? Non ho accettato profondamente questa cosa. Cioè, ho continuato a farla costantemente, non ho voluto nessuna tutela, non ho voluto che ci fosse presente altre persone o altro. Però resta il fatto che comunque sono convinto che nasce da questo fatto. Cioè, siamo condizionati fortemente. Se no, per farvi tempo, gli albanesi sono tutti orientatori di di ragazze, poi si scopre che a parità di numeri l'80% di quelli che usano la violenza alle donne sono italiani, il 20% solo sono albanesi, ma non perché sono di meno, proprio a diciamo congruità di numero, capito? Sono 100 italiani e 100 albanesi, perciò i neri sono tutti sporchi, brutti e cattivi, non so, quelli della Lega sì che difendono il territorio, non so, tutte cose insegnate così, capito? Non so, i 5 Stelle ci pensano solo ai poveri, sono delle persone serissime, poi vai in consiglio regionale e poi un tagliere in un certo modo, penso io, pensate voi. Basta guardare oltre la realtà. Io ho una cosa che posso dire semplice. Quando ero giovane, io sono arrivato con quasi 50 anni, e veniva qualche mio amico, no? E mi diceva, ma Enrico, mi devi aiutare tu, solo tu lo puoi fare. Dice, perché domani sera prendo mia moglie e l'ammazzo, perché me l'ha combinato anche oggi una terribile. Mi ha detto questo e quest'altro. Lui ha saluto così, io mi avvicinavo e gli ho detto, per portare la testa più avanti. E dopodiché io toglievo, che dicevo? Ho detto, ma non ti accorgi che stai parlando con tua madre? Capito? Cioè, lui parla con la moglie, ma di fatto parla con la madre, perché non ha una mente pura, non ha una mente grossolana. Bisogna avere una mente che deve essere tabula rasa, come quella dei ragazzini etruschi che passavano il righello e pulivano la cera. Solo così dobbiamo avere una mente priva di condizionamenti, di pregiudizi, di preconcetti, di cristallizzazioni, di ogni sorta di quello che è in questo mondo così. Solo così possiamo riuscire a avere un passaggio idoneo. Vediamo.
Lo specchio non giudica se ciò che vi si rispecchia sia bello o brutto, lo specchio non cambia qualsiasi cosa vi si rifletta, nella sua capacità di riflettere viene danneggiata. È la natura vuota della mente. È come la natura dello specchio, pura, chiara e limpida.
Esatto, quello che è importante, pura, chiara e limpida. Pensate che ad esempio la pura, l'ho detto in sanscrito, che cosa vuol dire? Vuol dire antica. Chiara è il simbolo stesso del buddismo tibetano, che è la luce di Osel, la luce, la chiara luce, che sarebbe bianca con qualche sfumatura di verde, secondo eminenti neoscienziati, non neoscienziati, voglio dire eminenti astronomi, dico quello che conosco io, con cui ho parlato, Michio Kaku, sostiene che nei multiversi le luci siano di colore bianco con qualche sfumatura di verde. E mi è piaciuto perché possiede una statua del Buddha dell'arte della Gandhara 2300 anni fa, che è una statua di marmo bianco, un po' sul grigio, con qualche svelatura verde, perché era appunto il colore del marmo da cui derivava in Afghanistan. E questa luce che noi vedremo quando apriamo gli occhi per poterla vedere, è questa luce che possiamo vedere. Questa luce è la cosa più importante di tutte, che noi possiamo riflettere veramente questa cosa, ma non attribuire alla luce certe cose, ma prendendo la luce per quello che è. Noi ad esempio vediamo questo, io adesso vedo pochissimo, ma questa luce non è la vera luce, perché ad esempio c'è un colore giallastro, per dire, supponiamo, la vera luce è bianca, ha qualche sfumatura, ma proprio a volerla vedere così, di verdastro, ma è bianca, tanto è vero che solo passaggio attraverso il prisma divide lo spettro della luce, dando tutti i colori che Isaac Newton aveva ampiamente descritto. Noi dobbiamo vedere la luce bianca, solo che se stendiamo una pellicola dal nord dell'Alaska al sud della California messicana, 4700 km, vedremo solo un frame, un fotogramma di quella pellicola, perché è l'unica cosa che riusciamo a vedere con i nostri occhi, che vedono la luce pura. Tutto il resto è invisibile. La luce ultravioletta, la luce infrarossa, i raggi gamma, i raggi X, le onde radio, le microonde e tutto il resto. Ecco, noi crediamo di vedere tutto, il 99% delle cose sono invisibili. Purtroppo lo Dzogchen porta appunto a capire questa cosa fondamentale. Tutto deve essere riflesso come uno specchio da una mente pura che deve capire essenzialmente che tutto è impermanente, che tutto è interdipendente, che tutto è incostante, che tutto è un'illusione, che tutto è passeggero, che non ha niente una consistenza in sé propria se non all'interno della nostra mente, anche del nostro cervello, voglio dire. Non è che è difficile, perché abbiamo tutti bisogno di certezze, cioè il tavolino vicino con l'orologio, il telefonino, il collirio, come posso dire, l'acqua per la notte, le salviette se capita qualche emergenza o altro. Ecco, è un mondo condizionato da tutte queste cose, ma quel mondo non esiste nulla, niente di niente, è solo una nostra invenzione. Un'invenzione purtroppo da fare che noi siamo scimmie, non ce ne rendiamo conto, abbiamo un malloppo così grande, 1300 milligrammi circa, grammi circa quasi 1500, colpiti da una sottile patina di corteccia che è più sottile, pensate voi, di una carta American Express. Pensate che è incredibile, quando parlate di corteccia sembra chissà che cosa, no? E mi ha detto un illustre professore, mio amico, mi ha detto, cioè, quella corteccia me la ricordo io da quel termine greco, no? Gli ho detto, peccato che sia un termine latino. Ho detto, tra tante cose che hanno greche, questa parte è un termine derivato dall'antico latino e forse da ancora più lontano dall'osco, uno dei dialetti italici più antichi. Perciò, quello voglio dire, dal greco, gli piaceva tanto il greco. Tanti termini sono greci, ma non tutto è greco, come voglio dire, no? Ne abbiamo tanti. Quando parliamo di cose greche, ne abbiamo tanti di cose greche dentro di noi, no? Però nessuno ci vuole pensare, diamo nomi senza sapere perché li usiamo, capito? Pensate che voi chiamiamo stomaco, questo che sto toccando io adesso qui, e mica è veramente così, non è mica stomaco, il mio stomaco è questo, cioè la bocca. E lui dice, quello mai? Beh, quando vi capita di avere qualche cosa nella bocca, come la chiamate? Stomatite. E allora che stomatite è? Stoma, perché appunto vuol dire apertura, vuol dire stomaco, e il mio stomaco è quello della bocca, no? E così via, ce ne sono tantissime cose di anatomia sconosciuta, nomi attribuiti che nessuno conosce, voglio dire. Però, ripeto sempre, del mio vecchio professore, morto da tanti anni, che il professor Pitali si è fatto fare un onore incredibile nel cimitero di Sassari, quasi della morte, come diceva Santoro, a livello, cioè è una cosa uguale per tutti, no? E questo diceva, Enrico, carissimo, portami i miei Kelly Tecca, perché lui non esiste questo termine, lo inventava lui, perché Kelly vorrebbe dire mano, qui chiropratico, no? Che è teca, vorrebbe dire ripostiglio, con i guanti, lui chiamava Kele Teca, è una cosa assurda inventata da lui, oppure diceva, ma non è più voglia, comprami il mio efemeride, da cui la parola epiemeros, che vuol dire effimero, no? Che significa che dura un giorno, qui il giornale dovrebbe essere questa cosa, no? E si dava l'impressione di cosa, capito? Poi il greco non è vero che si chiamano greci, si chiama Hellas. È tutto un'invenzione, tutte cose che attribuiamo. Se tu parli dell'Ellade non ti capisce nessuno, parli di Grecia, ti capiscono tutti. E i greci erano una piccola popolazione italica, ma di poche persone che vivevano nel nord del lago Cumano, chiamati dai romani così, no? Capito? E mi è piaciuto molto Trump che li chiamava greci. Dai, dici. Finiamo qua, vediamo.
E la natura vuota della mente è come la natura dello specchio, pura, chiara e limpida. Qualsiasi cosa sorga l'essenza vuota della mente non può mai andare perduta, essendo danneggiata o offuscata. Ma anche se il vuoto è la condizione essenziale alla base di tutti i fenomeni, questi, sia essi eventi mentali o oggetti sperimentati come reali, continuano comunque a manifestarsi. Le cose continuano ad esistere, i pensieri a nascere, proprio come i riflessi continuano a sorgere nello specchio, anche se sono vuoti. E questo continuo sorgere è ciò che si intende come quell'aspetto della base che è chiamato la sua natura. La sua natura è di manifestarsi ed è paragonata, per esempio, alla capacità inerente allo specchio di riflettere qualsiasi cosa venga messa di fronte ad esso.
Sì, è importante capire la differenza che esiste fra mente e natura della mente. Adesso la mia mente, faccio un esempio assurdo, voglio dire, mi dice che siccome Cinzia mi ha rubato il cane, voglio uccidere Cinzia. Questa è la mente, non è sempre una mente buona, una mente pura, eccetera. Ma la mia natura della mente, cioè la mente allo stato originario, non farebbe mai una cosa di questo genere, perché sarebbe stata di consapevolezza e di conseguenza prima di tutto, insieme alla compassione, imparerebbe rapidamente una cosa, che fare questa azione che voglio fare con Cinzia è assolutamente un'azione che farebbe solo un motivo di sofferenza per me e per gli altri esseri umani. Perché quello che è più importante, che dalla consapevolezza mentale, e questo è il grande mistero che mi ha tanto intrigato in passato e che cercherò di spiegare, nasce la compassione, cioè la karuna, che sarebbe la compassione, e mi piace molto questo termine perché non vuol dire carità, no? Ma quello che poi in inglese viene detto I care, mi prendo cura, prendo cosa, no? Nasce appunto dalla sciugnata, dal vuoto mentale, ed è questo che per quello è foriero di ogni beneficio. È difficile che dal vuoto mentale venga fuori un pensiero intrusivo, un pensiero parassita, un pensiero così che faccia del male agli altri, perché appunto dalla natura mentale questo non può avvenire, perché la mente originaria è pura, capito? Se così possiamo paragonare, dico io, è un termine che voi potete lasciarmi, visto che però tutti abbiamo avuto da ragazzi un'educazione giudaico-cristiana, e quello che esiste è la mente pura, e sarebbe la mente di Dio, ecco, per capirci, non so se... Io mi ricordo una volta, ma l'ho bruciato malamente, questo di prete che mi voleva incastrare in una domanda così difficile, no? Dice, mia madre credeva nella rosarioterapia, naturalmente sono stato trascinato da mia madre costantemente in chiesa, compagnia bella, non ho fatto mai con violenza, ma con sottile capacità di condizionamento. Comunque a un certo punto il prete ha fatto una domanda a mia madre: dov'è Dio? Mia madre, immagino, questo dal Concilio Trentino lo sapeva benissimo, no? Mia madre ha risposto nel suo stentato italiano: Dio in cielo, in terra e in ogni luogo. E questa è la domanda che potete leggere su qualunque cosa, no? Quelli che hanno inventato il catechismo praticamente. Si rivolge verso di me, che non sono farina tanto da fare ostia, e voleva dimostrare che io, in fin dei conti, non ero quel bambino studioso, preparato, che sapeva varie lingue e che ero così. Allora voleva fregarmi e mi ha detto: e prima che fosse il cielo, la terra e il cielo, la terra e il luogo, Dio dov'era? Perché voi sapete, il cielo, la terra e il luogo sono cose, secondo loro, create da Dio. E lui diceva: dov'era Dio prima che fosse il cielo, la terra e il luogo? E io, che sono cattivo, cioè, gli ho detto: ma è possibile che lei questa cosa non la capisca? È una cosa semplicissima. Dice: è chiaro che prima che fosse il cielo, la terra e il luogo, Dio era solo in se stesso. Capite? La mente, in poche parole, è in se stessa. Non ha bisogno di nessun appiglio, non ha bisogno di dire a lui di portare quella giacca a me, di portare questo, di mettermi gli aghi, di tenere il bastone. La mente è in se stessa, perché è sufficiente a se stessa. Non ha bisogno di nessun appiglio la mente. Ed è per quello che il docente è così importante. La mente deve essere come uno specchio che riflette la realtà per quello che è, quella che noi chiamiamo realtà, ma non è realtà. Dunque abbiamo l'esperienza di realtà virtuale. A proposito, ho scritto un bel capitolo stamattina sul rapporto fra mente e realtà virtuale, o visualizzazione, diciamo così, che la realtà reale non esiste, è un'invenzione della nostra realtà. Non esiste assolutamente. Tutti ormai lo sanno assolutamente. Basta, se voi potete prendere un esperimento, qualche volta che andate verso Sassari, nella zona di San Gavino spessissimo si formano in giornate di pioggia dei bellissimi arcobaleni. Andate a ricorrere l'inizio dell'arcobaleno e andate a toccarlo con le mani. E vedete che non esiste nulla. È tutta un'invenzione della nostra mente. Tutta un'invenzione. Tutto quello che noi vediamo, quello che tocchiamo, che pensiamo, che vediamo, che odoriamo, che gustiamo, è tutta un'invenzione. C'è gente che impazzisce al sapore del burro, c'è gente che gli viene con atti di vomito spaventosi. E come che creatura ha quel burro? Se fosse una natura di un certo tipo dovrebbe dare la stessa natura a tutti, no? E invece no, proprio perché non ha in sé la sua natura. Quando andate in un monastero tibetano e vi offrono il tè col burro, non lo prendete mai. Credete, abbiate cosa della mia esperienza lì.
Sia quello che sorge buono o cattivo, bello o brutto, la capacità di riflettere inerente allo specchio funziona proprio allo stesso modo. Ogni qualvolta un oggetto viene posto di fronte ad esso, la stessa cosa vale per la cosiddetta natura della mente, che si sperimenta nella contemplazione. Può darsi che sorgano pensieri o eventi, ma la natura della mente non ne sarà condizionata. La natura della mente non giudica, ma semplicemente riflette, come la natura dello specchio.
Sì, esattamente quello che poi adesso, se voi, credo di aver scritto anche nel libro, come nella prefazione, cioè ci sono frasi che mi ha insegnato la meccanica quantistica. Proprio bisogna non essere quell'osservatore partecipe. Mi ricordo che il professor Sullivan a Chicago mi diceva sempre: uno che fa il tuo lavoro deve essere un osservatore partecipe. Non è vero, deve essere un osservatore ma non partecipe. Tanto è vero che io, che avevo tanto concludo, con questo concludo, non mi trattengo oltre, avevo tanto piacere di conoscere il professor Bruno Bettelheim, che era un tedesco di 94 anni che aveva fondato l'Orthogenic School a Chicago, diciamo così. E a un certo punto, io ero lì per questo professor Sullivan, a un certo punto ho detto: voglio conoscere il professor Sullivan, il professor Bettelheim, di persona, no? È stato un libro meraviglioso, si chiama Sopravvivere. A un certo punto mi sono presentato, la segretaria mi ha accolto con... lo sapete quando gli inglesi guardano attraverso il naso, solo di noi, no? Quando così si guardano attraverso il naso, per dire con qualcosa alzato, e gli ho detto: oh, guarda, io sa, sono di una piccola isola del Mediterraneo, adesso sono venuto sì qua per un altro cosa, però se dà questa frase al professore Bettelheim sarò molto contento di questa cosa, perché così almeno avrà una notizia di me. Ho detto: non le chiedo di farmelo vedere, di prendermi nel carnet degli appuntamenti, nulla, ti dico questa frase. E allora ho scritto una frase in tedesco, gli ho dato questa frase, dopo 2 minuti è uscito quest'uomo, e dove avevo scritto appunto che nonostante la distanza che avevamo di età massimamente in quel momento, eravamo molto vicini, perché tutti e due nella nostra vita avevamo fatto una sola cosa: osservare. Ci eravamo salvati, lui dai campi di concentramento nazisti dove era stato tenuto, e io e la mia famiglia ci eravamo salvati perché eravamo degli osservatori. Io sono un osservatore, osservo tutto, guardo tutto, e lì ho capito la natura della mente. Perché naturalmente, diceva Nankainorbo, è quella, no? Tu guarda un attimo, muovi gli occhi guardando intorno, osservi tutto e ti accorgi che non deve essere nessun pensiero. Quello deve essere, osservare tutto senza che ci sia nessun pensiero. Io ho sempre osservato, gli ho parlato, siamo stati assieme, mi ha trattenuto quasi 2 ore con lui, ne ho avuto un'impressione, diciamo, di una cultura come un ordine, come si dice, mise due sciolte lungo, cioè con puntualità e ordine tedesco, però c'era qualcosa che non, la mia osservazione non tornava. E comunque il fatto che mi avesse ricevuto una persona di un livello così elevato, a me, io che avevo il ragazzino, avevo 25 anni, 26 anni, e a un certo punto però non c'era qualcosa che non sentivo, non sentivo. E, come si dice? E io avevo parlato di tutto, perfino di Dio, di quello, di quell'altro, di quell'altra cosa, diciamo la frase che diceva Goethe, quando mio nonno e mia nonna, che erano di due diverse, parlavano e mia nonna si incavolava contro mio nonno che era, diciamo, miscredente e compagnia bella, e diceva sempre, ein Gott, ma scusa, mi fichte, ein Gott, un Dio che può essere capito, non è Dio, no? E io gli ho parlato di questo, mi si è messo a ridere, mi ha parlato un uomo che aveva una cultura mentale e psicologica del cervello incredibile. E a un certo punto però c'era qualche cosa che mi sfuggiva, e quando ho sempre osservato da piccolo, ho fatto le poche di Pirrone, no? Quella sospensione di giudizio che non sapevo, però ho detto. A un certo punto mi trovavo al congresso mondiale europeo, non me lo ricordo più, nel 75 della società di psichiatria, e a un certo punto si è avvicinato un assistente che avevo visto in quell'occasione e mi ha detto, ci conosciamo? Io ho detto, mio figlio non mi è nuovo, però allora, si è ricordato che mi aveva visto lì e mi ha detto, lo sai che il professor Bruno Bettelheim è morto? Io ho detto, ah, mi dispiace. Dice, no, dice, ma è morto lui perché si è buttato dalla tromba delle scale. Hanno fatto 4 anni. E sono rimasto senza parole. Dopodiché non ho mai giudicato uno che si suicida, perché è una cosa che possiamo fare tutti in qualunque momento, anche se è contrario alla nostra dottrina. Quando il grande poeta russo Sergei Yesenin si era ucciso, mi ricordo Bajakowski aveva scritto un articolo sulla Pravda dicendo che cos'è per il batterista dialettico uccidersi, la vita è tutto, qua eccetera. E dopo 2 anni si è sparato un colpo di pistola alla testa. Per cui bisogna stare molto attenti a giudicare chi si suicida. Però poi ho saputo che lui applicava all'Orthogenic School di Chicago gli stessi metodi di un campo di concentramento nazisti. Al che sono rimasto senza parole del fatto come fosse la banalità del male, come dice Dahrendt, no? Cioè del fatto di una persona che aveva vissuto quegli orrori applicare la stessa logica. E siamo così, vissuti in certe famiglie, applichiamo quella logica di quella famiglia nel futuro della nostra esistenza, anche se quella è una logica di sopraffazione, di rabbia, di violenza, di paura.
Ma applicava lo stesso tipo di organizzazione all'istituto universitario.
L'istituto universitario, però diciamo questo è quello che accade normalmente, mi dispiace dirlo, ma lo stesso Buddha lo faceva, perché lo stesso Buddha, voi non siete mai stati in un monastero, vero? Ma se siete stati in un monastero, voi vedete che è un'organizzazione militare, perché lui era figlio di un militare. E si vede chiaramente che c'è il colonnello, c'è il capitano, c'è il tenente, ci sono i soldati così, capito? Non è una cosa così, non c'è democrazia in poche parole. Quella parola è una parola vuota. Beh sì, per merito, ma il merito poi che cos'è? Il fatto che io sappia qual è la capitale della Mongolia interna. Poi sì, chi sa che era la capitale della Mongolia esterna del primo Nobel. Capito? Purtroppo è successo questo, lui applicava questo metodo. Sono rimasto senza parole. Nel senso di pensare che anche uno così evoluto mentalmente alla fine restasse dentro di noi quel senso doloroso che avevamo vissuto nelle nostre famiglie d'origine o le nostre esperienze di vita così. Quando ho scritto questo libro, che mi è costato 2 anni e mezzo di lavoro, ho sempre pensato a quest'uomo e ho cercato di aiutare tante persone a superare i propri problemi e i loro drammi. Capito? E ho scritto quel capitolo che ti è piaciuto così tanto, quella prefazione sulla solitudine. proprio perché pensando a quello che accade a tutti noi, è il professor Bruno Bettelheim, che ripeto, che legge quel libro Sopravvivere, si accorge che è un libro meraviglioso, quello può essere l'Amrim di Yeshon Kappa. Capito? Con questo credo che abbia salutati, vero? Vi auguro buonanotte. E comunque, insomma, siamo sopravvissuti.